Fresco di zona. Curiosità e notizie dal mondo e fuori dal mondo.
Tra l'altro, tu dicevi che ti piace molto il giallo?
Ah sì, io adoro il giallo. Tanto. No, un po' lo metto d'estate. D'inverno forse meno, però d'estate un botto.
E io quando provo a indossarlo, mio padre mi dice: sembri un formaggino bianca, bionda, con in più sul giallo una crosta di formaggio.
Ma io invece che sono bella scura. Bella, scura diciamo. Bella, vabbè, me lo dico da
sola. Ma smettila.
Comunque, in questa puntata, che è un venerdì, il venerdì si sta un po' più sul leggero, e oggi però torniamo al cinema. Ci siamo andati ieri con Alessandro Bertoglio, sì. Ci torniamo oggi con Moira Bubola, perché finalmente anche lei ha potuto visionare il Gladiatore 2, che è uscito ieri nelle sale. Quindi tra poco, Moira, ciao, ci dirai tutto.
È un piacere, non vedo l'ora.
E poi facciamo un po' i turisti a Roma a proposito di Gladiatore, ma non con i soliti giri, quelli canonici, insomma, poi vi sorprenderemo. I need someone to hold, not just for the weekend. Could you be my beautiful reason? You could be my beautiful reason. I'm falling again. Love is like a river, rolling away. Reflections in a mirror, fading to gray. Trying to hold on, trying to hold.
Mi ricordo quel giorno. Non ho mai dimenticato come uno schiavo sia riuscito a vendicarsi di un imperatore.
Dove sei nato?
Non lo so. Non ho mai conosciuto i miei genitori.
Tu sarai il mio strumento. Hai sentito quella folla? È il più grande tempio che Roma abbia costruito. Il Colosseo. Perché è in questo che loro credono. Il potere.
L'arena trasforma gli schiavi in gladiatori e i gladiatori in uomini liberi.
Tu hai qualcosa di speciale. L'ho capito fin dall'inizio.
Di speciale?
È la rabbia. quella rabbia è il tuo dono.
Ah, l'esaltazione! 24 anni dopo l'exploit del gladiatore, Ridley Scott torna con il Gladiatore 2, che va avanti nel racconto della saga di potere, intrighi e vendetta nell'antica Roma. E Moira Bubola, l'hai visto finalmente questo film? Allora dici
sì.
Tutto.
Allora, una premessa. Se Dai. Avete amato tantissimo il Gladiatore con Russell Crowe,
non andate a vedere il 2.
No, andate a vederlo. Vi dico già che magari rimarrete un po' delusi o un po' delusi. Perché? Perché il cast è stellare, veramente sono bravissimi. Anche chi prende, diciamo, la forza e porta avanti la tradizione di Massimo Decimo Meridio, il grande Russell Crowe, in questo nuovo film Gladiatore 2 è Annone, che poi scopriamo essere Lucio Vero. Sarà lui a scendere in battaglia nell'arena dell'anfiteatro Flavio, che lì chiamano Colosseo, certo. Poco importa, insomma. Mi sono un po' persa, cioè questo film potrebbe deludere chi ha amato moltissimo il primo, però merita di essere visto ugualmente, secondo
perché comunque
me.
Per adesso pare che il Gladiatore 2 stia conquistando l'arena del box office, ma appunto pare non regga comunque il confronto con il primo.
E se le aspettative sono troppo alte rimarrete delusi. Se invece andate perché volete vedere la maestria, che è incontestata, certo. Bravo Ridley Scott, e poi diciamolo, Paul Mescal, giovane attore, sorprendente, lo abbiamo visto in Normal People, serie televisiva della BBC, lo abbiamo visto in After Sun, e qui insomma lui si difende ed è bello vederlo con questi muscoli sudati, e poi è un attore che sa piangere, sa piangere, qui fate poco voi, cioè io guardo l'aspetto professionale,
ma anche noi ridevamo in modo professionale,
oltre
sono
al sudore di questa massa di muscoli, il nostro Paul Mescal quando si deve commuovere lo fa profondamente. Questo arriva anche a chi sta guardando il film. Una piccola sinossi, Paul Mescal interpreta appunto Annone, questo giovane che vive nelle sponde nordafricane. Arriva un battaglione comandato dal generale Acacio, battaglione romano, che mette a ferro e fuoco la sua città, uccide la sua amatissima moglie, imprigiona questo giovanissimo condottiero, lo porta a Roma. Quando lui arriva a Roma cade tra le grinfie, ed è proprio il caso di dire le grinfie, di un Denzel Washington che interpreta il mercante di schiavi e di gladiatori Macrino. Bravissimo, gigantesco Denzel, perché incarna proprio il potere corrotto, il potere meschino che trama nell'ombra.
Ci stai calando anche tu professionalmente nella parte.
Sì, perché Denzel Washington anche lui è sempre un bel vedere, ma a parte questo è molto bravo nel darci un cattivo non piatto ma chiaroscurale, non capiamo subito che lui sia cattivo, ma poi la trama evolve, e quando dico che la trama evolve, la storia evolve, beh, qualcosina c'è, non c'è quella potenza carismatica che aveva il primo Gladiatore, però io non avevo amato neanche tanto il primo Gladiatore, dunque sono uscita abbastanza contenta. Per me Ridley Scott è Blade Runner e Alien,
certo, quello, cioè... tra poco parliamo ancora di Ridley Scott, ma possiamo dire che questo è come il primo,
sì, è la stessa storia,
un
più
viaggio
o meno
epico di coraggio e vendetta nella sanguinosa arena del Colosseo, solo che Massimo Decimo Meridio è morto ormai da 20 anni, c'è Lucio appunto che è il nipote di Commodo e bla 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 via dicendo, insomma, però più o meno ecco la trama è quella,
i valori sono gli stessi, le battaglie sono fantasmagoriche, c'è addirittura un Colosseo, l'anfiteatro Flavio, inondato di acqua per una naumachia, battaglia navale dove le navi si speronano, ci sono gli squali anche, state attenti, oltre ai rinoceronti Noceronti pure gli squali.
Maira, resta con noi, tra poco due parole su Ridley Scott.
È meglio una delusione vera di una gioia finta, ma quando la delusione cresce la pressione aumenta, sarà che la pioggia batte forte sulla mia finestra. Sarà che alla fine della notte mi chiedo cosa resta, però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere, e tutto sembra già possibile per me. perso dentro al buio che avanza.
Vieni tu a dare luce al mio giorno,
trascinato sotto dall'onda.
Ho rincorso il mondo nuovo,
la tua mano tesa mi è apparsa,
e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora. Mio padre ha visto il primo uomo andare sulla luna, e ora che è già il futuro più nessuno se ne cura. Capita che mi sveglio all'alba quando l'aria è fresca, pensando alle mie illusioni di un'estate ormai persa. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere. E tutto sembra già possibile per me,
preso dentro al buio che avanza.
Vieni tu a dare luce al mio giorno,
trascinato sotto dall'onda.
Ho rincorso il mondo nuovo,
la tua mano tesa mi è apparsa,
e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora.
Quasi mille miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Quasi mille miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò.
Preso dentro al buio che avanza, vieni tu a dare luce al mio giorno,
trascinato sotto dall'onda.
Ho rincorso il mondo nuovo,
la tua mano tesa mi è apparsa,
e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora.
Preso dentro al buio che avanza, trascinato sotto dall'onda. La tua mano tesa mi è apparsa,
e adesso sto risalendo.
Il mondo nuovo di Neffa, noi ci stavamo invece proiettando nel mondo del passato con il Gladiatore insieme a Moira Bubola.
Sì, esatto, il Gladiatore 2 è uscito ieri nelle sale della Svizzera italiana del regista britannico Ridley Scott, che ha 87 anni ed sì. È celebre lui molto per la cura ossessiva delle immagini e per la sua versatilità, diciamo. Ha realizzato film davvero di tutti i generi, dalla fantascienza, è inutile citarli, no, tutti, però Alien, Blade Runner, eccetera, la commedia con il genio della truffa, colossal storici, appunto il Gladiatore, le crociate, Napoleone, insomma i mafia movie, e poi cinema di guerra, Thelma Louise, appunto i road movie, di tutto.
Sì, secondo me l'aspetto più importante di Ridley Scott è proprio questo: lui è un creatore di mondi e riesce a passare da un immaginario all'altro. Dall'antica Roma ci porta sulle strade desolate degli Stati Uniti d'America con due donne disperate come in Thelma & Louise, ha dato corpo all'estetica cyberpunk con Blade Runner, insomma, ed ha una cura ossessiva appunto nelle immagini. Ancora a 87 anni riesce con consumata bravura a gestire le riprese in maniera ottimale.
Chapeau. Però Moira, mi viene un po' da pensare anche a Coppola, Eastwood, Scorsese anche,
sì,
no? Tutti ultra ottantenni, chi anche ultra novantenne,
sì,
voglio dire, e speriamo che campino 300 anni, per carità, però non mollano il colpo, no? Ma per fortuna, oppure no?
Allora, diciamo che è importante che questi grandi maestri del cinema dello scorso secolo rimangano attivi. A volte questa loro azione, ti chiedi se non sia una volontà di sconfiggere la fine che vedono imminente. Ma questo è molto umano ed è comprensibile. Non sempre ci regalano dei grandi film, però vederli all'opera dal punto di vista delle immagini è sempre un bel vedere, perché hanno un'esperienza gigantesca e poi sanno dirigere gli attori. Qui nel Gladiatore 2 C'è poco da dire, Ridley Scott sa dove vuole arrivare e porta tutta la squadra con lui. Davvero.
È lui che gli ha detto devi avere i muscoli sudati, per forza.
Certo.
Lo sapeva che dovevano essere sudati.
Grandi discorsi alla fine, i muscoli sudati è quello che rimarrà.
Sa piangere il nostro Paul Mescal.
Ma era, oggi volevi aggiungere due cose sul personaggio
sì.
tuo preferito.
Il mio personaggio preferito del Gladiatore 2 è il mercante di gladiatori e di schiavi Macrino, interpretato da Denzel Washington, un uomo appunto che trama all'oscuro per arrivare al potere. Anche lui ha un passato molto misterioso, i suoi soldi fanno gola agli imperatori e io non ho potuto non vedere in quest'uomo, che è realmente esistito nella storia dell'antica Roma, non ho potuto vedere dei rimandi con l'attualità. Perché?
Certo.
Perché lui usa i suoi soldi per arrivare al potere, per gestire le leve del potere. Io ho pensato a Elon Musk. Non so se anche Ridley Scott ha fatto questo pensiero.
Ma l'abbia fatto pure noi.
Però dei tiranni, un impero che sta collassando, la popolazione spaccata in due e divisa che si solleva in nome della libertà e questo ricco uomo che controlla il potere.
Sarà un caso?
La storia di ieri è anche la storia di oggi, ragazzi. Grazie mille, Moira.
Grazie, Moira.
Buon wiki.
E già siamo tornati indietro fino al 1985 con questa di Whitney Houston. Ma a noi non basta oggi, no. Claudia, no, no. Vogliamo andare addirittura nell'antica Roma e rimanere lì un momentino, perché sì, parliamo ancora di gladiatori.
Sì, esatto, questa volta però dallo schermo ci spostiamo proprio, diciamo, fisicamente nel cuore della città eterna. Andiamo proprio al Colosseo, dove stanno succedendo cose, perché stanno mettendo in piedi una trovata, che è una trovata pubblicitaria, proprio in occasione dell'uscita del Gladiatore 2. Allora, il bellissimo Anfiteatro Flavio, perché questo è il nome del Colosseo, fu edificato su un'area al limite orientale del Foro Romano. La sua costruzione partì con Vespasiano nel 70 d.C. e fu conclusa da Tito, che inaugurò l'anfiteatro nell'aprile dell'80 d.C. E poi vennero apportate delle modifiche durante l'impero di Domiziano nel 90 d.C., ma insomma, il Colosseo sta per tornare a vivere proprio in questo periodo, perché verranno presto organizzati finti combattimenti,
no,
tra turisti.
No! Ma sai che speravo proprio che tu non andassi a finire lì, dicevo,
sì,
cioè hai finti combattimenti, perché poi mica mi ero immaginata che invece fossero tra turisti.
Fra turisti,
ma com'è possibile questa,
diciamo,
cosa?
Diciamo che è una bella trovata pubblicitaria. 16 turisti faranno una rievocazione storica degli antichi combattimenti romani. L'iniziativa fa parte di un accordo tra il Parco Archeologico del Colosseo e la piattaforma per gli affitti Airbnb. E sarà finanziata anche dalla Paramount Pictures, che è la casa di produzione del Gladiatore 2. L'annuncio della trovata è proprio fresco fresco di zona di questi giorni, ma il sangue, quello finto ovviamente dei turisti, dovrebbe scorrere nell'arena del Colosseo il 7 e 8 maggio, segnatevelo. E non è la prima volta, va detto, che vengono organizzate rievocazioni storiche al Colosseo, perché 2 anni fa un gruppo di appassionati mise in scena i combattimenti dei gladiatori, ma lo fece all'esterno delle mura. In questo caso, invece, saranno proprio dentro all'anfiteatro, che per la prima volta aprirà al pubblico dopo il tramonto. Quindi questo è proprio un evento anche in questo senso. Tra poco vi do altri dettagli che vi potrebbero interessare, secondo me. Perché la campagna è aperta a chiunque.
E infatti volevo chiederti, ma ci si può iscrivere?
Tra poco vi dico come. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see. I'll be thinking about you, about you. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. When I heard that sound, when the walls were caving in,
I'll see you on the other side. We can try all over again.
When I heard that sound, yeah, the walls came down. I was thinking about you, thinking about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, thinking about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see.
Quindi se hai una questione in sospeso con un amico, puoi dirgli andiamo al Colosseo a fare i conti.
Con
tanto di costumi?
Con tanto di costumi, questi combattimenti tra turisti nell'arena del Colosseo, che sono previsti comunque per maggio dell'anno prossimo.
Di zona.
Sono a tema in ogni senso, praticamente ci sarà, è previsto anche un banchetto per rievocare le abitudini del tempo, quindi così dicono i comunicati, ci sarà uva, melograni, mandorle e noci prima dei combattimenti, poi si potrà anche andare nell'ipogeo, che sono i sotterranei del Colosseo, e questo è molto interessante, no? E lì si sceglie il tipo di armatura e che gladiatore far finta di essere, perché nell'antica Roma esistevano diversi tipi di gladiatori, distinti appunto per tipo di armatura e anche ovviamente tecniche di combattimento, quindi è una cosa ben organizzata. E poi questi 16 turisti si affronteranno fisicamente nell'arena, probabilmente a coppie, a due, perché dopo sennò diventa un po' complicato. E c'è anche l'arbitro, che nell'antica Roma si chiamava Summa Rudis. Ci sarà anche il Summa Rudis. Tra l'altro il nome di questi lottatori dell'antica Roma deriva dal termine gladio, che è la spada utilizzata dai legionari romani. I gladiatori combattevano in specifici spettacoli chiamati munera, e c'erano anche le scuole gladiatorie e poi gli anfiteatri che oggi conosciamo erano proprio progettati apposta per questo. Si diffusero infatti massicciamente a Roma, poi in tutta Italia e poi anche nelle province romane a partire dal primo secolo avanti Cristo. E vi sto dando un po' tutte queste informazioni perché il turista gladiatore, diciamo appunto, potreste essere voi. Sì,
siamo sicuri che sia la buona idea.
Non lo so, vabbè, poi uno sceglie, basta prenotarsi su Airbnb il 27 novembre, fra pochi giorni, alle 18, però nel fuso orario degli Stati Uniti occidentali, e da noi saranno le 3 del mattino nostre del giorno dopo, quindi le 3 del mattino del 28 novembre.
Mettete la sveglia allora.
Mettete la sveglia, esatto, è necessario avere un account Airbnb e scaricare l'app, poi si risponde ad alcune domande sul perché vuoi fare questa cosa e voilà, salteranno poi fuori i 16 gladiatori. Altro che scuole gladiatorie, qua basta andare su Airbnb per fare i gladiatori. La partecipazione è gratis, quindi ecco, ma chi vince il privilegio di scannarsi con un altro turista nell'arena del Colosseo dovrà pagarsi le spese di viaggio e pernottamento a Roma.
E beh,
la piattaforma di affitti, pensa te, non ospita nessuno.
Ma
a gratis.
Ma nemmeno questi qui che fanno spettacolo per tutti gli altri.
Ho speso due se ti vorrai iscriverti.
No, infatti ero quasi tentata, ma adesso che so che, non, che devo pagarmi tutto.
Comunque,
io.
Comunque, Julie, facciamo così, usque ad finem, no? Fino alla fine, mi raccomando, 28 novembre alle 3 del mattino.
Usqua, com'era?
Usque ad finem.
Usque ad
era un
finem.
Po' il motto, diciamo, no, di chi andava in battaglia.
Usque ad finem.
Feeling numb, I'm feeling numb. Waste Just makes it hard to take a breath. Oh, oh, all feels allowed.
Fresco, fresco, di zona.
Che io non sia capace di assorbire la tua voce in pace. Non sto bene, oddio, mi sento le caviglie in catene. Il caso vuole che io non sia per niente quello che tu avevi avuto in mente. Non importa, ho comprato una chitarra distorta. Batte per il vento, ho una guancia sopra il pavimento. No, sono svenuto pensandoci, mi è piaciuto. Io vivo inseguito dalle videoteche che non hanno mai dei titoli per me. Non ne ho ridato mai uno indietro. È un segreto che sai soltanto te. Mi manchi tu, non ci sei più, è sempre accesa la TV e mi addormento alle tre, perché a quell'ora mi sento sereno, o almeno non mi faccio un caffè. Già pulito il vetro e contemporaneamente le parole che ho inventato senza averle scritte. Non fa niente, ricomincio dal presente. Io vivo inseguito dalle videoteche che non hanno mai dei titoli per me. Non ne ho ridato mai uno indietro. È un segreto che sai soltanto te. Mi manchi tu, non ci sei più, è sempre accesa la TV e mi addormento alle tre, perché a quell'ora mi sento sereno, o almeno non mi faccio un caffè. Per me non ne ho ridato mai uno indietro. È un segreto che sai soltanto te. Mi manchi tu, non ci sei più, è sempre accesa la TV e mi addormento alle tre, perché a quell'ora mi sento sereno, o almeno non mi faccio un caffè.
Sono rimasta ipnotizzata da un GIF. Tu dici GIF o GIF?
Io dico GIF.
da un gif allora di
però
Tania.
Magari GIF.
Ma penso che come vogliamo, è uguale. Un gif di Tania che ha mandato appunto questa anatra che ancheggia.
Sì,
e ancheggia.
Io la stavo guardando.
Esattamente al ritmo di questa canzone di Samuele Bersani. È super sincronizzata, sono le magie, questa connessione tra noi e gli ascoltatori e la musica alla radio. Che bello.
Però adesso parliamo di una cosa totalmente diversa dall'antica Roma, no? Di cui abbiamo parlato fino ad ora. E partiamo così, Julie. Allora, cara assicurazione, stamane ho trovato la mia auto danneggiata, con gli interni tutti graffiati e strappati, e la carrozzeria pure. Molto probabilmente è colpa degli orsi.
Degli orsi?
Degli orsi.
Allora, ma dove sta questa storia?
Potrebbe essere questa un'ipotetica lettera di constatazione danni che quattro uomini hanno presentato per richiedere un risarcimento alle loro compagnie assicurative. E siamo in California. Quindi non è insolito, no, che lì gli orsi bazzichino nelle zone abitate in cerca di cibo o altro, e addirittura, e questo è vero, sono stati visti anche fare il bagno in piscina nelle case, sì, nelle ville della gente. E quindi, perché no, potrebbe capitare, no, che gli giri di entrare nelle macchine di notte. Potrebbe,
ma sì,
no?
Anche io se fossi un orso in fondo, perché no, vedi la piscina.
C'è chi ha le martore, per dire, qui abbiamo le martore, lì hanno gli orsi, no? Solo che in questo caso qualcuno si è insospettito, perché visionando le riprese notturne, perché anche lì ci sono telecamere ovunque, si vedono sti orsi che, guarda caso, scelgono di vandalizzare delle auto di lusso. E si muovono poi parecchio strano, si muovono in maniera strana sti orsi e danneggiano queste auto di lusso. Quindi sono scattate le indagini. Le compagnie assicurative hanno analizzato le riprese in cui si vedono questi orsi che entrano in ben tre auto. Una Rolls Royce, capito? E due Mercedes, quindi auto insomma di un certo valore. E poi è stato incaricato anche un biologo per esaminare il video, no? Perché questi orsi si muovevano in maniera strana, e ha concluso senza troppe difficoltà che si tratta, queste le sue parole, chiaramente di esseri umani travestiti da orso. Esatto, manco a Ramadan, capito?
Ma questi si conoscevano tra di loro, hanno fatto la gang degli orsi,
esatto.
La gang del bosco.
Esatto, tristissimo, è tristissimo, perché si vede nelle immagini, si vede benissimo che la portiera delle auto viene aperta proprio con una facilità estrema, no? Un animale non riuscirebbe mai ad aprirla così con nonchalance come fanno questi travestiti.
Ma
orso.
Quindi questi amici al bar erano lì, raga, come facciamo?
Piano, sì, sì.
Per cambiare auto, per farcela pagare. Oh, ci travestiamo,
sì,
da orso.
Dai,
oh, mega idea!
Poi capito, neanche. Comunque, dopo aver eseguito un mandato di perquisizione, gli investigatori hanno trovato anche il costume da orso nell'abitazione di questi sospettati, no? Evidentemente incapaci di imitare da un lato le movenze di un orso, ma poi direi anche molto furbi. Ecco, c'è proprio la banda degli orsi andati a male. In quella che è stata soprannominata Operazione Bear Claw, che è artiglio di orso, il Dipartimento Assicurativo della California ha concluso le indagini arrestando quattro persone di Los Angeles. L'accusa è di aver frodato ben tre compagnie assicurative per quasi, e non è poco, $142,000.
Sì.
Con appunto attraverso questi falsi filmati di orso, no, anzi, filmati di orso falso all'interno di una Rolls Royce e due Mercedes.
Però io dico, scusa, ma se vuoi fare frode all'assicurazione,
no, non devi, prima di tutto.
Vabbè, tra che non devi. Però se proprio vuoi travestirti da orso, ma impegnati a imparare le movenze dell'orso.
No, zero, zero.
Cioè non è che puoi fare proprio così.
Comunque che non vi venga in mente, soprattutto a te, Julie, di emulare le gesta di questi eroi. E magari non sto ingaggiando un cinghiale locale.
E io
uno
stavo
che
pensando,
si traveste
ma
da cinghiale locale.
Da che animale potrei travestirmi?
Da martora, tu sei piccoletta.
Dici, da martora? Mi stai dando delle idee.
È un reato, eh.
Dai.
È un grave reato. You're worse than you've ever been.
Di Lady Gaga. E intanto stavo leggendo i vostri messaggi, qualcuno ci dà anche dei suggerimenti, no? Per riuscire a far arrivare gli orsi per davvero a sfondare la tua auto, basta spalmarci il miele sopra.
Sì, appunto, cioè travestimenti, costumi, un macello per niente, ci spalmi il miele, in California arrivano davvero quelli veri.
Appunto, senza che tu faccia figuracce.
Sì, comunque qua lo scopo non è quello di dare suggerimenti su come frodare le assicurazioni, ragazzi.
Ah, non era quello?
No,
ah, scusa.
È perché è un reato, è un grave reato. In Svizzera il reato di frode assicurativa è punito con una pena fino a 10 anni di carcere.
Ah,
e certo,
mamma mia.
Oppure una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere, quindi un bel po' di danari. Se, così c'è scritto nel codice penale, se il colpevole fa mestiere della truffa.
Sì.
Quindi, boh, cosa vuol dire? Che se di mestiere non è truffatore ne prende meno? Non lo so, magari no. La prima volta è qualche attenuante, non lo so. In ogni caso non si fa.
Non si fa, ok, va bene, sono convinta. Adesso Roxette con June Afternoon. E poi parliamo di cani giudicanti. Davvero?
Ah, dopo gli orsi?
Sì. Didn't I tell you everything is possible in this déjà vu? Try the riverboat, the carousel, feed the pigeons barbecue. Look at all the people, happy faces all around, smiling, throwing kisses, busy making lazy sounds. You're a star, 'cause life's so very simple, just like la la la. It's a bright June afternoon. It never gets dark. Non so se tu hai un cane, Claudia.
Purtroppo no.
Non hai un cane?
Purtroppo no, perché sono allergica.
Ah, quindi non hai proprio mai avuto un cane?
No, un cane no. Ho avuto un gatto e poi mi è uscita l'allergia al gatto e anche al cane.
No!
Una sfiga totale. Però li adoro.
Beh, allora, cioè, perché nemmeno io ho avuto mai un cane, ma ci rivolgiamo a tutti quelli che sanno cosa significa avere un cane. E io volevo chiedere a queste persone, ma avete mai avuto la sensazione di essere giudicati dal vostro cane? Perché c'è questo studio della Kyoto University guidato da un tizio che si chiama Hitomi Chihuahua, che sembra Chihuahua ma non è, e lui ha scoperto, cioè ha fatto un test in cui 30 cani, uno alla volta, dovevano assistere a due persone che cercano di aprire una scatola, ok? Una persona che riesce subito ad aprire la scatola e un'altra che finge di non farcela. Ok, ed okay. È il loro padrone, no? Che finge di tira di qua, tira di là, non si apre. E che cosa ha notato Hitomi Chihuahua? Che in pratica i maschi, cioè i maschi cani, non succedeva niente in loro,
non
cioè,
reagivano,
non per loro era uguale, okay. Cioè
se
reagivano,
ne frega, tipo,
in modo uguale con gli uni e con gli altri, sì. Mentre le femmine le femmine cambiavano atteggiamento con il padrone che non era riuscito ad aprire la scatola.
Davano subito il dito, la zampa.
Esatto. E poi si avvicinavano alla persona competente e guardavano con aria critica chi invece non lo era stato, ovvero il padrone. E questo test ha permesso appunto.
Cioè, nonostante fosse il padrone, così lo abbandonano lì, vanno dall'altro perché è più capace in questo caso,
sì,
di aprire la scatola, e si presume anche in altre cose.
Cioè, in momenti no, diversi, sì, oltretutto. Quindi non è che dice vabbè lì c'era il cibo, no, erano proprio due momenti diversi. E questo test ha permesso appunto di evidenziare come le femmine dei cani siano particolarmente sensibili al nostro comportamento
e simili appunto alle femmine umane. Così pare, dicono.
Quanto ci studino, ci analizzino con attenzione e soprattutto in che misura formulino pensieri su ciò che facciamo e su come lo facciamo. Quindi sappiatelo, il vostro cane vi giudica, ma solo se è femmina.
Solo se è femmina. Anche vostra moglie vi giudica, la vostra figlia, la vostra amica.
Anche noi, no, non è vero.
Mamma diceva non amare nessuna, papà diceva buona fortuna, là fuori un mare di fango, king of the jungle, king of the fumo, troppo dormo poco, diceva mio fra da quando togo, è il nome del club, buona fortuna in questo mare di fango.
like a champion, talk like a champion. Giro per la strada come un king of the jungle. Spacco barre dai tempi dei lotti al parco. Ancora quando vengo fuori, frate, scoppia al parco. Yeah, mamma non ha cresciuto uno scemo. Ti ha detto se continui in questo modo dove andremo. Ma io volevo prendermi tutte le stelle in cielo. Pericoloso genio, ribelle, Matt Damon. Sai che la furia è street Wikipedia, ma con la terza media siamo bestie di Milano. Gorilla nella nebbia, frate, vengo dal futuro tipo Levi Strauss. Vieni accomodati pure, baby, casting couch. Mordo un etto d'oro e l'ostia dei Club Dogo. È un bagno di proiettili, è un battesimo del fuoco. M.I. bastardi, se incroci gli sguardi sopra i quattro quarti, vai via in quattro parti. Oh,
mamma diceva non amare nessuna, papà diceva buona fortuna. Là fuori un mare di fango, king of the jungle, king of the fumo. Troppo dormo poco, diceva mio fra da quando dogo. È il nome del club, buona fortuna in questo mare di fango. King of the jungle, king of the jungle.
Vengo da Milano, 9 zone 02 il prefisso. Dove se sbagli prendi un sinistro. Croci sulle fontane, croci al collo, magna c'è puttane. Criminali dentro a cene mondane, oro nei denti. Serpenti coi completi fendi. Non mostrare i veri sentimenti. Peggio i social che l'alcol, uccidono anche più del cancro. Con me duri un tempo piccolo, Califfo Franco. Yeah, io canto la storia di un hustler. Non devi morire, i tuoi figli saranno dei bastard. In sta giungla la mia bici è una tigre. La mu, enemies mi stanno addosso come dei tattoo. È la light, light. E tu sei troppo light, brody. Make money, money, e light, moti. Se non ci mai il Pirelli come Kong, perché ho cambiato il rap italiano con le mie song.
Mamma diceva non amare nessuna, papà diceva buona fortuna. Là fuori un mare di fango, king of the jungle, king of the fumo. Troppo dormo poco, diceva mio fra da quando dogo.
Mi ha cresciuto bene, mi ha detto di non ascoltare queste iene. Papà mi ha detto di tenere alto il mento, sopravvivendo nella giungla di cemento.
Nella notte, notte killer, sangue nelle mie pupille. Totalmente dipendente, sei la droga più potente che c'è.
I Club Dogo, e vedi, parlavamo di dogs, dog, King of the Jungle, il re della giungla. E infatti mi stavo chiedendo, perché abbiamo detto, no, che i cani giudicano se sono femmine, ma i gatti, secondo me, invece...
Secondo me i gatti non gliene frega nulla, neppure alle femmine. Forse è per questo che mi piacciono di più i gatti dei cani.
Anche a me, ma nel senso che non giudicano, dici, che non gliene frega, o secondo me invece giudicano
di brutto,
po'...
ma alla fine non hanno interesse a farti sapere che cosa pensano, no?
No, perché loro sono al di sopra, esatto, di tutto, chiaramente. Viva i gatti! Bene, le 13:57 minuti, siamo alla fine della nostra ora insieme, Claudia.
Torniamo lunedì.
Torniamo lunedì e vi lasciamo nelle mani della merendina solitaria oggi. Il mio tipo
Paltrax.
Ciao.
Ciao freschi, buon week.